Buon pomeriggio a ascoltatori e ascoltatrici, compagni e compagne. Siamo di nuovo in diretta dagli 87.9 di Radio Onda Rossa e come quasi ogni lunedì va a cominciare Impatto Voci contro le nocività. Andiamo con la sigla e con la scaletta della trasmissione di questa settimana.
Ma che vuoi? Vuoi che vanno a te? E chi sei? Sei papa? Sei cardinale? O sei barone? Perché se sei manco barone, chi sei? C'hai tutti gli altri? E tutti gli altri chi so? Rispondi! Rispondi a me invece da certe castelli, chi so? Sono mannezza! Popolo, sei una mannezza! E vuoi mettere bocca? Vattene a casa, popolo, vattene a casa!
E allora andiamo con Impatto, Voci contro le nocività, trasmissione di lunedì 30 settembre 2024 e insomma cercheremo attraverso delle corrispondenze di farci fare un aggiornamento per quanto riguarda le mobilitazioni che sono in corso contro il progetto di inceneritore a Santa Palomba, ma anche per quello che riguarda la tutela del parco suburbano dei Castelli Romani e dei relativi laghi che vivono una situazione di gravissima crisi idrica. Poi certo due parole su quanto successo la settimana scorsa, di nuovo ennesima catastrofe alluvionale in Emilia Romagna, sicuramente bisognerà spenderle perché di nuovo esattamente come l'anno scorso si è ripetuto lo stesso tragico copione e questa volta insomma l'indignazione e la copertura mediatica per gli eventi che ci sono stati è stata notevolmente minore per nascondere le assolute mancanze di questo governo e per coprire le politiche ultra decennali che tutti i governi passati hanno portato avanti a livello nazionale, regionale, provinciale, comunale, di cementificazione del territorio e del conseguente dissesto idrogeologico quando si verificano eventi sempre più spesso estremi legati alle piogge. Sono fenomeni chiari del cambiamento climatico che viviamo su questo pianeta e per la seconda volta, ma nello stesso periodo, di nuovo in Emilia Romagna allagamenti, distruzione, morte, però tutto coperto dal silenzio perché non bisogna bloccare la macchina economica che prevede continue cementificazioni che sono uno dei motivi principali insieme alla estrema piovosità dei disastri a cui assistiamo. Allora mandiamo una traccia, ci mettiamo in contatto con i nostri interlocutori per avere gli aggiornamenti rispetto alle mobilitazioni che questa e le prossime settimane vedranno protagonisti comitati contro il progetto di inceneritore a Santa Palomba, ma anche insomma perché le situazioni sui territori sono molteplici. Allora, a tra pochissimo.
Sbagliare mira, probabilmente il bersaglio che vede solo l'abbaglio di chi da dietro spera che tu ci provi ancora, perché poi gira e rigira, gli serve solo una scusa. La fregatura è che è sempre un altro che paga, c'è qualcuno che indaga per estirpare la piaga, però chissà come mai qualsiasi cosa accada, nel palazzo lontano nessuno fa una piega, serve una testa che cade e poi chi se ne frega, la
prima testa di cazzo trovata per strada. Serve una testa che cade, poi chi se ne frega. La prima testa di cazzo trovata per strada. Se vuoi tirare, tira, ma non sbagliare mira. Probabilmente il bersaglio che vedi è solo l'abbaglio di chi da dietro giura e ha la coscienza pura. Ma sotto quella vernice ci sono squallide mura. La dittatura c'è, ma non si sa dove sta. Non si vede da qua, non si vede da qua. La dittatura c'è, ma non si sa dove sta. Non si vede da qua, non si vede da qua.
Il mio nemico non ha divisa, ama le armi ma non le usa. Nella fondina tiene le carte visa, quando uccide non chiede scusa. Il mio nemico non ha divisa, ama le armi ma non le usa. Nella fondina tiene le carte visa, e quando uccide non chiede scusa.
Se non hai morale e se non hai passione, se nessun dubbio ti assale, perché la sola ragione che ti interessa avere è una ragione sociale. Soprattutto se hai qualche dannata guerra da fare. Non farla nel mio nome, non farla nel mio nome, che non hai mai domandato la mia autorizzazione. Se ti difenderai, non farlo nel mio nome, che non hai mai domandato la mia opinione. Finché sentendo tira e non sbagliare mira,
spara libero, spara libore.
Finché sentendo tira e non sbagliare mira,
spara libero, spara libore.
Il mio nemico non ha divisa, ama le armi ma non le usa. Nella fondina tiene le carte visa, e quando uccide non chiede scusa. Il mio nemico non ha divisa, ama le armi ma non le usa. Nella fondina tiene le carte visa, e quando uccide non chiede scusa. Il mio nemico non ha nome, non ha nemmeno religione. E potere non lo logora.
Allora, di nuovo in diretta dagli 87.9 di Radio Onda Rossa, e vediamo, sentiamo se c'è, abbiamo fatto il collegamento. Pronto, ci senti?
Sì, ci sono, sì.
Ok, ti sentiamo bene. E niente, insomma, ti volevamo chiedere, insomma, gli aggiornamenti per quello che riguarda la vicenda del progetto di inceneritore di Santa Palomba, e insomma, e anche le mobilitazioni che sono state programmate nelle prossime settimane per continuare a opporsi a questo scellerato progetto.
Sì, di fatto ci sono due iniziative, quindi due manifestazioni differenti previste a breve, quindi diciamo entro la prima quindicina di ottobre, quindi una è venerdì prossimo il 4, che di fatto sarà una conferenza stampa presidio sotto la sede di Acea, perché Acea lì a Piazza delle Ostiense, naturalmente, perché come ben penso ormai conoscano un po' tutti, è quella che, a cui è stato riconosciuto la, di essere vincitrice, ma in realtà era l'unica che si è presentata, del bando di gara indetto appunto dal commissario ai rifiuti Gualtieri. E, naturalmente ci sono tutta una serie di motivazioni che ci diciamo impongono di recarci sotto la sede di Acea, comprese le recentissime dichiarazioni dell'amministratore delegato Fabrizio Palermo, il quale, questo l'ha detto nell'ambito di una, diciamo, una conferenza organizzata a Sole 24 Ore, dando per molto molto breve i tempi della futura cantierizzazione del progetto di inceneritore. Ora, sull'inceneritore penso che ormai abbiamo detto diverse cose sulle sue criticità e sulle favole raccontate dal sindaco Gualtieri rispetto ai miracolistici effetti dell'incenerimento rispetto alla pulizia romana, rispetto alla Dario, vabbè, ma insomma queste per il momento le sorvolo. Per invece considerare aspetti che riteniamo abbastanza importanti, ora il fatto che Palermo vada di fretta, e evidentemente ci va di fretta pure il sindaco di Roma, che non vede l'ora che inizi il cantiere, ci fa considerare che in realtà al momento noi non conosciamo tante cose, anzi tantissime cose, nel senso che noi siamo ancora fermi a un progetto di massima, quindi diciamo in cui molte diciamo delle caratteristiche dell'impianto e soprattutto gli aspetti relativi all'impatto, quindi alle ricadute possibili sulla popolazione, diciamo sulla vasta popolazione circostante alla zona di Santa Palomba dove dovrebbe essere realizzato, sono state indicate in termini puramente o non citate addirittura, come appunto l'impatto sulla salute, come se non fosse diciamo importante, oppure addirittura indicate solo in termini qualitativi. Per cui da questo punto di vista ci mancano informazioni che invece dovrebbero essere già acquisite dal momento che diciamo il bando di gara si è chiuso. Quindi sicuramente sia diciamo il sindaco commissario, quindi in pratica il Comune di Roma, dovrebbe avere ricevuto il progetto di fattibilità, quindi il progetto molto più dettagliato per quanto riguarda tutti gli aspetti, sia gli aspetti tecnici progettuali sia gli aspetti relativi all'impatto. E quindi in questo senso noi abbiamo anche preparato, quindi proprio diciamo a breve, speriamo insomma domani, ne parleremo stasera, invieremo una PEC all'amministratore delegato di Acea e chiedendo appunto di poter che la popolazione, quindi che i cittadini possano essere messi a conoscenza di come è e come sarà diciamo l'impatto e le caratteristiche tecniche di questo impianto. Dal punto di vista delle procedure previste, in pratica ci dovrebbe essere in corso, forse addirittura potrebbe essere completata già il parere espresso dalla commissione tecnica, che è quella che è stata incaricata di esaminare appunto questo progetto di fattibilità, sia tecnico che economico, e quindi subito dopo, questo praticamente è una cosa già prevista insomma nel cronoprogramma, e subito dopo ci dovrebbe essere appunto l'inizio di un procedimento di verifica da parte di una società che appartiene al Ministero dell'Economia e che si occupa di diciamo sostegno, di supporto insomma alle aziende industriali e così via, che è stata incaricata di effettuare questo passaggio di verifica. Non abbiamo dubbi che la verifica.
Come si chiama questa società del Ministero dell'Economia che dovrebbe fare la
si chiama Invitalia. E quindi finito questo passaggio loro dicono che è tutto fatto, la cantierizzazione a brevissimo. Sì, però in realtà diciamo a norma della legge che regola tutte le questioni ambientali, che era 152, decreto legislativo 152 del 2006, dovrebbe essere previsto un passaggio, cioè una valutazione di impatto ambientale obbligatorio nell'ambito appunto di una conferenza di servizi che poi dovrebbe mettere insieme tutti i documenti, tutte le varie risposte e valutazioni da parte di ARPA e degli altri enti preposti, e quindi poi alla fine di queste eventualmente si dovrebbe perlomeno procedere di conseguenza. E il punto qual è? Il punto è che noi non abbiamo certezze da questo punto di vista, questa è una cosa che è un grande punto interrogativo, cioè i poteri commissariali che hanno conferito a Gualtieri sono talmente vasti, e mi pare che insomma lui non abbia dispiacere ad abusarne anche, che non abbiamo certezze se poi effettivamente intenda o non intenda bypassare in virtù appunto delle prerogative che gli sono state gentilmente conferite questo procedimento di valutazione di impatto ambientale, il passaggio alla conferenza di servizi, e quindi questo significherebbe che la cittadinanza, quindi tutte le parti interessate, sarebbero all'oscuro di tutta una serie di passaggi, eccetera eccetera.
Ma guarda, poi non solo la cittadinanza, ma vari poi pezzi delle istituzioni sarebbero all'oscuro di quanto si voglia mettere in cantiere, cioè senza
naturalmente anche questo, a parte che insomma poi chiaramente bisogna vedere di quali istituzioni, visto che c'è stata una cospicua parte delle nostre istituzioni che non vedono l'ora che l'inceneritore si faccia. E quindi ecco, insomma, saremo là la mattina, quindi ripeto, venerdì 4 ottobre alle ore 11.30, quindi staremo a vedere se poi effettivamente qualcuno di Acea è disponibile ad ascoltare eventuali delegazioni. Io non ho molto, come si dice, non ho molta fiducia di questi passaggi, che in genere si sono sempre rivelati perdita di tempo assolutamente. E insieme a noi ovviamente non ci saremo soltanto noi che ci stiamo battendo contro la realizzazione dell'inceneritore, ma ci saranno anche tanti altri, visto che poi possiamo tranquillamente dire che anche l'inceneritore è una grande opera, non solo inutile ma anche dannosa, e quindi insieme ai tanti che hanno problemi analoghi o problemi direttamente connessi alla CEA, tipo ad esempio tutti i compagni del Reatino che si stanno battendo da tempo contro il raddoppio dell'acquedotto del Peschiera, quindi lì la CEA ovviamente è l'interlocutore diretto proprio. Sì. Certezza, dimmi.
No, poi c'è anche un duplice ruolo, cioè la parte societaria che vuole costruire l'inceneritore e invece quella che gestisce le acque, insomma entrano in comunicazione diretta, perché poi bisognerà fornire l'acqua al raffreddamento dell'inceneritore e insomma tutti i progetti di ampliamento dal Reatino, la situazione catastrofica della falda acquifera dei Castelli Romani con il prosciugamento, a questo punto possiamo dire, dei due laghi, meno 50 centimetri per quest'anno, solo per quest'anno, insomma sono due argomenti che si intrecciano, loro scorporano le società, però poi i beni essenziali, vitali, che sono indispensabili per il funzionamento di questa arnese, poi li gestiscono alla fine sempre loro, e questo insomma va chiarito e va fatto presente a tutti e due le componenti, che invece giocano a scaricabarile molto spesso.
Sì, ma è chiaramente poco credibile, visto che comunque l'amministratore delegato Fabrizio Palermo ovviamente ha titolo a decidere qualsiasi cosa si decida nell'ambito delle varie divisioni, quindi da CEA Ambiente a CEA Ado2 e così via, insomma. Su questo non c'è dubbio, come non c'è dubbio sul fatto che, come dicevi tu, i nessi siano evidenti, no? Tant'è che in pratica siamo ancora in attesa di capire se quella questione, enunciata nel progetto di massima relativo al fatto che potrebbero avere bisogno tra l'altro anche della perforazione di alcuni pozzi in loco, quindi per l'emungimento della risorsa idrica destinata a supporto delle enormi quantità richieste da un impianto di incenerimento, perché ricordiamoci sono enormi, stiamo a parlare di centinaia di migliaia di metri cubi l'anno, e queste centinaia di migliaia di metri cubi l'anno non potranno essere fornite dalle stupidaggini che loro diciamo, ci hanno raccontato in quel rapporto di massima circa Giove Pluvio, quindi in pratica l'apporto dell'acqua piovana raccolta chissà come, chissà dove, chissà quando, e poi altre trovate come quella dell'acqua da reperire attraverso l'impianto, diciamo, l'impianto di depurazione che c'è in, diciamo, sempre gestito da CEA in quell'ambito territoriale, che di fatto non sembra che sia conforme a quanto, quanto previsto dalle normative, visto che comunque l'acqua in uscita da, anche l'acqua in uscita da un impianto di depurazione entra nel circuito delle acque pubbliche, per cui non è così pacifico che chiunque possa utilizzarle a scopi industriali come dove gli pare. E quindi ci stanno tutta una serie di nessi che ci fanno pensare che questo famoso raddoppio dell'acquedotto del Sembrivio abbia usi molteplici, tra cui evidentemente possibilmente anche questo. Chiaramente non sta a noi dirlo, ma insomma ci stanno tanti altri compagni che ci hanno molto ben illustrato come in realtà la politica di Acea la conosciamo bene, no? Perdite incredibili nella rete acquedottistica perché non possono tranquillamente spendere i soldi per adeguare la rete ai fabbisogni del periodo, visto che siamo fermi addirittura, credo, per certi aspetti agli anni 50, se tutto va bene, quindi con linee completamente obsolete, rugginose e compagnia bella, e che quindi in nome del fatto che in ogni caso più clienti arrivano più guadagno, è preferibile raddoppiare e depauperare risorse idriche da altri territori, non esclusa anche quella a sud. Quindi stiamo parlando della zona Pertuso Sembrivio in provincia di Frosinone, insomma, no, queste sono le politiche predatorie di società di questo calibro.
Ok, e senti, le mobilitazioni, quindi ci dicevi venerdì.
E naturalmente poi stasera infatti faremo una riunione con molti altri comitati che come noi stanno condividendo questa lotta contro questa grande opera, incredibilmente grande opera, che è l'inceneritore a Santa Palomba, e prenderemo, cioè, discuteremo degli ultimi aspetti relativi anche al corteo che abbiamo indetto per il giorno 12 ad Albano Laziale, e naturalmente questo raccoglierà anche tutti coloro che diciamo da un certo tempo stanno insieme manifestando per tutta una serie di diciamo vertenze cittadine e metropolitane, come ad esempio l'altro giorno a Pietralata, nel luogo dove dovrebbe sorgere lo stadio della Roma. Quindi c'eravamo noi, c'erano i compagni e le compagne del Baia del Collare per quanto riguarda le questioni, appunto, che dicevamo del Peschiera, e poi tutti coloro che in qualche maniera sono interessati dall'impatto devastante di queste scelte scellerate del commissario e sindaco della città di Roma, che ovviamente ha tranquillamente messo in mano tutta la sua capacità decisoriale alle società, quindi alle consorterie, alle lobbies, sia edilizie, cementificatorie, eccetera eccetera.
Ma guarda, possiamo tranquillamente dire che Gualtieri è stato eletto perché aveva esclusivamente questo mandato e gli è stato dato questo potere proprio appositamente per portare avanti questa operazione, che tra l'altro, se dovesse fallire, insomma, metterebbe seriamente in discussione tutta la sua amministrazione, visto il grandissimo macello che è la città di Roma in questo periodo, in previsione dell'evento del Giubileo. Insomma, già si sapeva che cioè già era previsto il fatto di affidargli poteri speciali per assicurare questi regali alle varie lobby, perché la tempistica è stata poi dalla sua elezione praticamente quasi immediata la dichiarazione di voler tirar su l'inceneritore a Santa Palomba, e penso che la corsa sui tempi sia molto legata al fatto che proprio al momento dello scadere di questi poteri commissariali, se si dovesse riattivare un iter amministrativo normale, tutto sto impianto andrebbe a gamba all'aria tranquillamente, e invece devono forzare attraverso il commissariamento per giustificare e assicurarsi l'operazione, e quindi insomma sta un po' sul filo del rasoio da questo punto di vista, penso.
Sì, questo è comprensibile, però non bisogna dimenticare che tra l'altro ci stanno delle forzature che sono inconcepibili, no? Cioè tu ottieni gentilmente dal nostro governo,
da Mario Draghi?
Insomma, ti ha conferito i poteri commissariali al sindaco di Roma, gli ha dato dei poteri commissariali per il giubileo. Chiaramente il giubileo poi diventa la coperta che in realtà non riesce a coprire una realizzazione come quella dell'inceneritore, che non avrebbe la sua realizzazione entro il 31 dicembre del 2026, ma ce l'avrebbe assolutamente dopo, quindi almeno 2 anni dopo. Quindi insomma cioè tutta una serie di cose incredibilmente assurde che però insomma stanno passando sulla testa dei cittadini.
Certo, no, ma insomma l'operazione clientelare di favoreggiamento di Acea, Palermo, Caltagirone è evidentissima su questo punto, come su un altro tipo, proprio lo stadio della Roma. Ugualmente il comune tira dritto perché deve regalare questa inutile struttura a chi poi la tirerà su, perché poi insomma chi la gestirà per le partite è tutto molto relativo, e quindi insomma è proprio emanazione di quella lobby là, di quella lobby che poi è quella principale su Roma.
Certamente, ma poi la cosa che fa veramente imbestialire è in spregio della in qualche modo dell'attenzione alle ricadute sulla popolazione in termini di salute. Insomma, pensa che ad esempio dove stavamo sabato lì in prossimità del luogo che avrebbero scelto lo stadio della Roma, siamo praticamente a un passo dall'ospedale Pertini, cioè siamo a un passo da un grande ospedale romano, e non si pongono neanche minimamente il problema che una realizzazione di quel genere in termini di afflusso incredibile di popolo alle partite, o in termini di mobilità, in termini di rumore, in termini addirittura anche di impatto sia visivo oltre che del cementificatorio, una cosettina alta 50 metri, per il semplice fatto che poi sotto devono realizzare i centri commerciali o comunque attività diciamo tutte lucrative, rigorosamente private e lucrative, no? Quindi questo è quello che poi si sta verificando nei confronti dell'inceneritore, neanche una parola. L'impianto non sarà inquinante, l'impatto sarà zero, l'anidride carbonica manca la vedrete, cioè tutta una serie di bugie, di fandonie che in qualche maniera hanno cercato fino all'ultimo, fino a giorni fa quando ha fatto le sue uscite anche sulla stampa, su eccetera eccetera.
Sì.
Sono stato abbastanza contento che l'altro giorno c'era una notevole partecipazione della, e forse è una delle poche volte in cui abbiamo visto una partecipazione notevole della popolazione romana, perché spesso non abbiamo avuto molta facilità nelle iniziative da noi effettuate, salvo appunto quel corteo realizzato a luglio, in termini di partecipazione, adesione e compagnia bella. Quindi questo speriamo che sia un buon segnale sul fatto che qualcuno si comincia ad accorgere che caspita di schifezze ci sta propinando questa amministrazione.
Sì, hai perfettamente ragione. Senti, ma insomma poi sulla CO2, tra l'altro, già mi pare che è stato calcolato che il Comune di Roma, quindi i cittadini romani, poi pagheranno anche delle multe per le emissioni. Cioè, già si sa che questa cosa sarà, andrà così. Cioè, ci sarà, già è stato calcolato che ci saranno tipo più di 13.000 euro al giorno di multe per le emissioni dei CO2 dell'inceneritore. Quindi,
lì c'è un'altra bella, come si dice, no? Cornice di come il sindaco di Roma si comporta. Siccome è abbastanza certo che ci potrebbe essere, lo diamo insomma, o perlomeno tante organizzazioni internazionali hanno quasi per certo che entro il 2026 ci dovrebbe essere l'inserimento anche degli inceneritori tra quelli che sono in qualche modo, anzi sicuramente direttamente, diciamo impegnati nel contribuire alla per tonnellata di anidride carbonica emessa a pagare una certa somma. Gualtieri ci ha fatto sapere attraverso la stampa che questa cosa secondo lui non si dovrebbe verificare, che sta facendo i suoi passi in sede comunitaria, perché comunque nelle sedi preposte, negli enti preposti, perché questa diciamo estensione non comprende gli impianti di incenerimento. Ovviamente è da pensare che questa è l'ennesima bugia con cui vuole ingannare i cittadini romani, perché è chiaro che non potrà mai dire, visto che ha sempre detto il contrario, che l'inceneritore farà aumentare la Tari, quindi
certo,
è comprensibile, ma veramente è incredibile.
Allora, insomma, noi ti ringraziamo per questo aggiornamento, e se ci puoi ricordare i due appuntamenti.
Sì, allora venerdì 4 davanti alla sede di Acea, Piazza Ostiense, ci sarà appunto una conferenza stampa o presidio, insomma poi vedremo quanti saremo, per le ragioni che abbiamo detto. Il 12 ad Albano Laziale, in Piazza Mazzini, ci sarà un corteo che vedrà tutte le realtà che si stanno muovendo sia a livello romano che metropolitano contro questa impiantistica megagalattica.
Ok.
Allora questo, c'è una piccola appendice intermedia, insomma, a cui non sappiamo se qualcuno di noi poi andrà, perché il 3, nell'ambito di alcune iniziative che sono state di 1 o 2 giorni promossa da Zero Waste nazionale a Cecchina, quindi sempre in comune di Albano Laziale, ma nella circoscrizione, in una delle due circoscrizioni, ci sarà un incontro con quello che viene ritenuto un esperto mondiale, insomma Paul Connett, per quanto riguarda il trattamento dei rifiuti, e un altro personaggio che insomma fa parte del Zero Waste, ma questo poi diciamo che è sempre nell'ambito della promozione di tutto ciò che serve per sensibilizzare le popolazioni sia locali che non, però insomma non l'abbiamo direttamente organizzato noi, e non credo che parteciperemo.
Ok, quindi il 3 a Via di Rocca di Papa a Cecchino?
È praticamente presso la circoscrizione di Via di Rocca di Papa.
Ok, va bene, allora noi ti ringraziamo, ci risentiamo per le altre novità, insomma poi ricorderemo gli appuntamenti anche nei prossimi giorni. Un saluto e un a risentirci.
Ok, ciao.
Ciao. E allora andiamo a chiudere la corrispondenza, riprendiamo fiato con un po' di musica, a tra pochissimo.
Armageddon. standing still, followed by millions of dumbfounded dipshits, and some say the end is near. Some say we'll see Armageddon soon. Certainly hope we will. I sure could use a vacation from this stupid ship. One great big festering neon distraction. I've a suggestion to keep you all occupied.
Then you swim. Then you swim. Then you swim.
Mom's gonna fix it all soon. Mom's coming round to put it back the way it ought to be. Gun-toting hip gangster wannabes.
Let me swim, 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 let me swim.
Yeah, fuck that crew, anything, fuck your tattoos. Fuck all you junkies and fuck your short memory.
E di nuovo in diretta dagli 87.9 di Radio Onda Rossa, continuiamo con Impatto, voci contro le nocività. E insomma, abbiamo sentito da questi microfoni le iniziative delle prossime settimane contro il progetto di inceneritore a Santa Palomba. Continuiamo, come detto nella scaletta, con due parole su quanto avvenuto in Emilia Romagna la scorsa settimana. Non abbiamo trasmesso, ma proprio nei giorni in cui insomma non c'è andata in onda questa trasmissione, di nuovo nello stesso periodo dell'anno si è verificato un alluvione sul territorio dell'Emilia Romagna, con le conseguenti distruzioni, morti, allagamenti e polemiche. Certo, per il governo Meloni una vera figuraccia, perché insomma dopo quello accaduto, quanto accaduto l'anno scorso, e lo sbrodolio di rassicurazioni che erano state fatte, insomma quanto successo quest'anno è la ripetizione, e lo sarà sempre più spesso, di una ripetizione legata a delle politiche che sono a dir poco insufficienti. Insomma, il governo avrebbe avuto un anno di tempo a disposizione per cercare di contenere nuovi eventi simili che si prevedeva sarebbero potuti accadere. Sono accaduti esattamente nello stesso periodo dell'anno, a distanza di un anno. Era stato nominato un militare, Francesco Paolo Figliuolo, a commissario per la ricostruzione. Bisognava in fretta e in furia fare opere per mettere al sicuro paesi, cittadine, aziende e la popolazione. Queste opere hanno retto pochi secondi all'urto delle acque che sono giunte dall'Appennino verso valle e che hanno allagato e distrutto, ridistrutto decine e decine di cittadine, aziende e purtroppo insomma anche diversi morti ci sono stati anche questa volta, come sempre. Il governo in chiara difficoltà ha cercato di oscurare più velocemente possibile questa situazione, perché logicamente in un anno non si era riusciti a fare niente. Certo, si può dire che dopo decenni di cementificazione selvaggia, giustificata e alimentata da tutti i governi nazionali, regionali, provinciali, la situazione dell'Emilia Romagna è critica. In un anno si poteva fare qualche intervento, ma sicuramente quello che si è visto è la più assoluta incompetenza delle cariche nominate per cercare di mettere una pezza a questa situazione. Con tutto che comunque in Emilia Romagna si continua a prevedere di cementificare il territorio, e cementificare il territorio con la situazione che stiamo vivendo legata ai cambiamenti climatici, agli eventi estremi di piovosità, mesi e mesi di siccità molto forte e poi pochi giorni di piogge torrenziali, saranno sempre più frequenti, e un territorio cementificato non regge l'urto di questi eventi. Un territorio cementificato non assorbe l'acqua, non la fa defluire naturalmente, il terreno non assorbe, non ha lo spazio, non c'è più il terreno per assorbire l'acqua, semplicemente non c'è più il terreno, non ci sono più le piante, non ci sono più le radici, non c'è più la vegetazione che aiuta a mitigare l'urto di piogge torrenziali, cioè del cemento, l'acqua scorre carica di immondizia, rami e quant'altro, e arriva a valle e combina un disastro. A valle è tutta una pianura ricoperta di cemento, l'acqua continua a scorrere fino al mare, evidentemente non può fare altro, e chi ci governa non può fare altro che fare il solito gioco delle tre carte, scarica barile, la regione non ha fatto, non ci ha aiutato, il comune non ci ha aiutato, io sono commissario, ho provato tutte ma non ci sono riuscito perché non mi hanno messo nelle condizioni di operare. I soldi erano pochi, e questo forse è l'unica cosa vera che è stata enunciata nelle polemiche di questi della settimana passata. Il problema è che il prossimo anno, tra ottobre e novembre, l'Emilia Romagna si potrebbe ritrovare esattamente nella stessa situazione, e le istituzioni prevedono solamente di continuare a cementificare la pianura padana, perché la fame di profitti delle aziende di costruzioni per insomma l'ingordigia di questi signori è senza fine e non bisogna assolutamente opporsi a ciò. In Italia il cemento, il mattone sembrano una religione, un dogma incontestabile, non fa male e produce ricchezza. Beh, evidentemente fa male e distrugge ricchezza, perché poi ogni volta che piove più del dovuto la ricchezza si distrugge sommersa dall'acqua, dagli allagamenti. Quindi insomma figuraccia per il governo Meloni, per il commissario, per il ministro alla protezione civile Musumeci, che però coglie la palla al balzo di questo evento che si è ripetuto in maniera ormai insomma puntuale e precisa nello stesso periodo per imporre cercare di imporre a aziende e cittadini, udite udite, che cosa? Una nuova tassa camuffata da assicurazione. Cioè la prospettiva non è quella di investire soldi nella manutenzione, nella prevenzione, nel cercare di arginare e provare a mettere una toppa al grave dissesto idrogeologico causato dalla cementificazione, ma è quello di imporre a tutti e a tutte di assicurare i propri beni, così che dopo che sono stati distrutti si avrà un risarcimento con il quale si potrebbe avere la possibilità di ricominciare e rimettere in su le attività distrutte, le abitazioni distrutte. Un'assicurazione che è un grandissimo regalo alle assicurazioni, alle banche, ai fondi di investimento, perché poi dovrebbe essere obbligatoria e insomma chi non ha i soldi per pagare un'assicurazione obbligatoria per assicurare la propria casa o la propria attività economica, che sia un'azienda piccola, media e grande, che fa? Paga la multa perché non ha fatto l'assicurazione, come con la macchina. Evidentemente è una follia più totale. E la cosa sconvolgente è che il ministro per la protezione civile, che evidentemente non ha né l'intenzione né gli strumenti per proteggere la popolazione, ripiega invece su un escamotage che permetterebbe alle solite lobby, in questo caso le assicurazioni, che sono banche, sono fondi, di incassare quantità di soldi dalla stipula di queste assicurazioni, una quantità di soldi insomma incalcolabile, perché se l'assicurazione dovesse essere quantomeno per molti settori obbligatoria parliamo di cifre stratosferiche. Quindi insomma oltre il danno, una beffa che farebbe arricchire chi invece contribuisce con i propri investimenti, assicurazioni, banche, fondi di investimento, nella cementificazione del territorio, che poi non è più in grado di assorbire le piogge torrenziali che lo devastano. E il pranzo è servito, un pranzo avvelenato in questo caso, molto avvelenato. E questa è la proposta di Nello Musumeci, che il governo sta studiando, che qualche mal di pancia sta provocando, però è evidente che insomma come risposta a quanto è successo e a quanto succederà, perché insomma questa volta c'è stata una coincidenza spaventosa rispetto agli eventi dell'anno passato, il governo prevede, e chi ha un po' di buonsenso, il fatto che sempre più spesso questi episodi si moltiplicheranno su tutto il territorio nazionale perché è pesantemente cementificato. Però poi i costi sociali di questa situazione stanno cercando di farli ricaderli sulla popolazione stessa, per lavarsene poi beatamente le mani. Hai stipulato l'assicurazione, prendi due spicci e con quei due spicci ritiri su la baracca che hai perso, se non hai perso magari anche la vita. Evidentemente una pazzia completa, in questo momento non ci sono altre alternative per questo governo se non quello di continuare a foraggiare le lobby finanziarie per permettere, insomma, di continuare a galleggiare e a avere il consenso dei maggiori mezzi di informazione, che sono proprio espressioni di tutte queste lobby e che in maniera molto repentina hanno insabbiato e stanno cercando di mettere a tacere quanto è risuccesso in questa settimana appena passata. E questo, insomma, è una situazione molto drammatica e vedremo cosa succederà il prossimo novembre, quando ci dovrebbero essere le elezioni regionali in Emilia-Romagna, che tipo di come si esprimerà il voto della popolazione rispetto a quanto gli è piombato sulla testa in questi anni e che considerazioni faranno. Quello che è sicuro è che lo scenario politico istituzionale dei partiti che abbiamo sul mercato della politica è quanto di più disdicevole c'è in questo momento, e quindi, insomma, c'è veramente poco da stare allegri e insomma noi esprimiamo tutta la nostra solidarietà alle popolazioni colpite di nuovo da allagamenti e distruzione, però insomma il nodo è molto più politico di quanto si pensi, perché insomma se si continua a investire nella cementificazione dei territori non se ne uscirà, anzi si continuerà a aggravare questa situazione, perché insomma le piogge torrenziali e gli eventi estremi non faranno altro che aumentare. Allora, un po' di musica e ci risentiamo a tra pochissimo con un'altra corrispondenza per un'altra iniziativa di questo fine settimana.
Fabbricando case, ospedali, casermoni e monasteri. Fabbricando case, ci si sente più veloci e più leggeri. Fabbricando scuole, dai un tuo contributo personale all'istruzione. Fabbricando scuole, subappalti e corruzione, bustarelle da un milione. Fabbricando case popolari, biservizi secondo il piano regolatore. Fabbricando case, ci si sente si sente vuoti dentro il cuore. Dopo vai dal confessore e ti fa esorcizzare. Spendi per opere assistenziali e per sciagure nazionali e ti guadagni l'aldilà e puoi morire in odore di santità. Fabbricando case, sermoni e monasteri. Fabbricando
sorriso e col buon umore, ma dopo vai dal confessore e ti fai esorcizzare, spendi per opere assistenziali e per sciagure nazionali e ti guadagni l'aldilà, puoi morire in odore di santità fabbricando case.
E allora torniamo in diretta sempre degli 87.9 di Radio Onda Rossa, continuiamo con Impatto e insomma continuiamo con le iniziative di questo fine settimana, poi tutte iniziative fortemente interconnesse dove il tema dell'acqua e della tutela dell'ambiente lo fanno da padrona e insomma come abbiamo detto anche nelle settimane passate continuano iniziative di tutela del parco suburbano dei Castelli Romani e in particolare adesso ci riferiamo al quadrante di Nemi. Tanto capiamo se ci senti, pronto?
Sì, io vi sento, voi mi sentite?
Sì, benissimo. Ok.
Sì, allora, come dicevi tu, sì, domenica prossima, 6 ottobre, dalle ore 10 saremo in piazza Umberto I nel piccolo paese di Nemi. Con una manifestazione organizzata dal Comitato per la Protezione dei Boschi dei Colli Albani, perché Nemi ha una serie di progetti su quel lago che è molto meno antropizzato di Castel Gandolfo, se ci avete presente, dove c'è pieno di locali, e sostanzialmente il sindaco e la giunta vorrebbero velocizzare delle pratiche per prendere dei fondi pubblici e farlo diventare in qualche modo un qualcosa di simile, quindi dare in gestione a privati pezzi di arenile pubblico o anche di sentieri e tutto quanto, con ovviamente ristorazione annessa, che è quello poi il vero motivo di tutto ciò, come è successo anche col centro canoa del lago, che insomma c'ha un esposto in procura e vediamo come finisce da parte nostra. Quindi sabato andiamo in piazza Nemi sia per difendere l'ambiente lacustre circostante al lago, ma anche per lo specchio d'acqua che si sta rapidamente prosciugando, così come avviene pure a Castel Gandolfo purtroppo.
Sì, ricordiamo che insomma quest'anno si calcola meno 50 centimetri di abbassamento, quindi poi di superficie ancora di più, che è il record insomma che è stato monitorato.
Sì, esatto, e praticamente il lago di Nemi subì, per chi non lo sapesse, un prosciugamento artificiale da parte del regime fascista per trovare le navi di Calicola, che poi furono negli anni 30 posizionate all'interno di un museo che fu fatto costruire, che c'è ancora. Queste navi finirono bruciate dai nazisti durante la Seconda Guerra Mondiale, però adesso il museo c'è sta ancora, ci sono ancora i reperti, e il lago fu prosciugato a una profondità di circa 35 metri. Adesso siamo intorno tra i 24 e i 27 metri a seconda degli studi che sono stati fatti, e quindi è molto, insomma, molto diminuito anche in volume, mentre la Questa Gandolfo arriva fino a 166 metri, ma fino a pochi anni fa era di 173, e da tutti e due i laghi vengono in monte grosse quantità d'acqua, quindi non è un problema di siccità, di cambiamento climatico, ma i castelli sono stati molto cementificati, quindi l'acqua non penetra più. Ovviamente la popolazione con questa cementificazione è aumentata, di conseguenza le fonti locali, che sono prese principalmente dalle falde della Doganella, che è un'altra situazione qua sempre Castelli Romani, ma anche dai due laghi, sono molto sfruttati da ACEA, tanto per riallacciarsi a vari discorsi che riguardano pure l'inceneritore. E Nemi c'ha un problema grosso con questa giunta, perché sostanzialmente il sindaco, che è al terzo incarico, si è accorto solo adesso, dopo varie iniziative e mobilitazioni, che c'è un problema, che il lago gli sta sparendo, quindi tutti questi progetti che vorrebbero fare con tutti questi soldi pubblici, oltre ad essere dannosi, sono pure inutili, perché vorrebbe mettere delle passerelle sul lago per tipo una specie di passerelle panoramiche, ma queste passerelle andrebbero allungate ogni anno a questo punto. e vogliamo
che è quello che già sta succedendo a Castel Gandolfo con passerelle sempre più lunghe messe sempre più lontano dalla strada, vabbè.
Sì, e quindi abbiamo fatto due sabati fa un'iniziativa, abbiamo chiamato La Vecchiata, da Genzano a Nemi abbiamo coperto 2 chilometri di strada per arrivare fino alla prima spiaggia del lago, e hanno partecipato qualche centinaio di persone, è andata molto bene, è una cosa simbolica perché i secchi passati mano a mano arrivavano giù al lago dove dei bambini li buttavano nel lago che probabilmente tra 10 anni non potranno più vedere come l'abbiamo visto e vissuto noi se si continua così, anche perché mentre il sindaco di Nemi si è accorto della questione, non capisce qual è il problema, o almeno fa finta di non capirlo, convocando un tavolo tecnico dove per esempio manca anche l'invito all'ente parco regionale, che non si capisce perché non viene invitato, e per capire quali sono i problemi. Ma noi andiamo in piazza e diciamo noi quali sono i problemi, visto che sono abbastanza noti. In particolare, e oltre ai prelievi abusivi, c'è un prelievo regolare di Acea di molte centinaia di migliaia di metri cubi l'anno, adesso da quantificare non te lo so dire, non c'ho i dati qua sotto, che però i 4/5 vengono dispersi, perché secondo i dati ufficiali,
che il risultato
è incredibile, è un risultato veramente incredibile. Quindi uno cominciasse a fare cose nel comune suo e vedere se qualche soldo per i progetti, per esempio per riparare le tubazioni idriche da CEA, esce fuori, perché sennò è inutile qualsiasi altro tipo di intervento. E insomma i dati sono vergognosi, 78% a Nemi, Genzano che si affaccia pure esso su lago 66%, quindi anche là si devono proprio spendere 2 spicci di PNRR forse, invece di fare cose impattanti e devastanti e senza senso, magari sarebbe da intervenire in quell'ambito. E quindi poi dopo anche il taglio dei boschi circostanti, non proprio a Nemi ma nel resto dell'ente parco, insomma continua a far sì che da domani per esempio riprende la stagione cosiddetta silvana dei tagli boschivi fino al 30 aprile, e un'altra volta ci troveremo a combattere contro cingolari, macchinari, motoseghe che entrano nei sentieri, distruggono le particelle boschive più o meno regolarmente, e per fare legna da castagno, e non solo castagno purtroppo. E anche il bosco c'è una funzione appunto che serve a catturare l'acqua, restituirla in falda, c'è tutta una funzionalità che è strettamente connessa all'ambiente.
Reggere il terreno
che di recente è frenato un'altra volta pure a Nemi, c'è stata una frana proprio recentissima in questi giorni sul costone, uno dei costoni che dà proprio sullo specchio lacustre, per fortuna c'erano gli alberi quindi si è fatto male nessuno, non è arrivata fino a valle, ma insomma la questione idrogeologica pure quella è connessa al taglio degli alberi, più ne tagli più dopo è facile che quando vengono giù le piogge come in questo periodo possono succedere tragedie, insomma di cui purtroppo sentiamo parlare frequentemente, che non so prodotte dalla natura ma semplicemente da situazioni antropiche che abbiamo creato. E quindi noi domenica 6 ottobre andiamo in piazza a Nemi, ci portiamo pure in questo caso perché ci è piaciuto i secchi, anche se ovviamente non andremo dal centro del paese fino a sotto perché è troppo distante, ma vogliamo delle risposte dal comune, chiediamo di intervenire immediatamente, chiediamo anche di partecipare per una volta al tavolo tecnico, sapendo bene che a volte dei tavoli dove non si arriva molto a concludere qualcosa, però vediamo che cosa ci dicono. Abbiamo anche esperienza, ne so, quando facevamo l'assemblea permanente contro l'aumento dei voli a Ciampino, in cui tavoli su tavoli e poi alla fine si partorivano dall'elefante e nasceva un topolino, ecco, quindi non ci faremo incastrare in queste dinamiche, però vogliamo comunque essere ascoltati per dire la nostra, perché sennò diventa solo una questione pubblicitaria che il sindaco e l'ente del bacino idrico e Acea e gli altri invitati, insomma serve solo per i giornali e per uscire come notizia, ma che poi non c'è niente di concreto, e dovrebbero invitare pure il comune di Nemi, il comune di Genzano, il comune di Riccia, pure gli altri che emungono dal lago e ne traggono beneficio, quindi cercate questa cosa un po' più coordinata che per il momento non è ancora in essere.
Ok, allora ricordaci l'appuntamento per domenica.
Allora ci vediamo domenica alle 10 in piazza Umberto I a Nemi e col Comitato per la Protezione dei Boschi dei Colli Albani, poi ovviamente Ricordiamo che la falda dei due laghi è la stessa che è Santa Palomba, dove è previsto l'inceneritore, quindi insomma è tutto collegato, quindi rilanciamo ovviamente pure la partecipazione al corteo del 12 ad Albano.
Ok, allora noi ti ringraziamo e insomma ci risentiamo per tutti gli aggiornamenti. Grazie tante.
A voi, grazie.
Ok, allora andiamo a chiudere la corrispondenza con questa nuova ultima iniziativa del fine settimana. Vi ricordiamo insomma che venerdì 4 ottobre dalle 11.30 c'è un presidio con conferenza stampa sotto la sede di Acea a Piazzale Ostiense, proprio per legata alle questioni della gestione di Acea delle acque e del progetto di inceneritore delle acque in tutta la regione e del progetto di inceneritore a Santa Palomba. E invece domenica 6 in piazza Annemi, la mattina alle 10 c'è questo presidio sotto al comune per insomma chiedere spiegazioni all'amministrazione comunale sulla gestione dei fondi e sul futuro del lago di Nemi, che è seriamente minacciato dal prosciugamento. Questi sono gli appuntamenti di questo fine settimana e noi vi salutiamo. Per Impatto è davvero tutto per questo lunedì, però vi ricordiamo, e non cambiate stazione, restate sintonizzati, perché a breve comincerà la prima puntata della nuova stagione di Good News, quindi rimanete sintonizzati con ottima musica selezionata dai DJ di Radio Onda Rossa. Un saluto a tutti e a tutti, e un saluto in particolare a chi è privato della propria libertà personale.
Constant sorrow all through his days. I am a man of constant sorrow. I've seen trouble all my days. I bid farewell to old Kentucky, the place where I